La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Eccoci qui, allora 14.08, abbiamo detto Philippe Sard, celebre compositore di colonne sonore soprattutto per registi francesi, tra i principali ricordiamo Claude Sauté, ma anche Bernard Tavernier, ha lavorato anche ovviamente con Marco Ferreri più di una volta, avremo modo di parlarne anche negli anni a venire, Edouard Molinaraux, insomma comunque soprattutto con Claude Sauté, con parecchi film sin dalla fine degli anni 60, anzi inizio anni 70. Allora, dopo aver parlato della colonna sonora, è ora il momento di parlare del film di oggi, che come sempre ci viene spiegato e raccontato dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Bentornato Marcello.
Buongiorno Fabrizio, ben trovato.
Allora, io ho detto semplicemente che Lisa, questo è il nome del pezzo che abbiamo ascoltato, che faceva da tema al film, ma Lisa è il titolo in francese di questo film, che però è di un regista italiano. Di che cosa parliamo?
Parliamo della Cagna di Marco Ferreri, un film molto controverso a suo tempo, non tra i migliori, diciamo, secondo me, della filmografia di Ferreri, ma comunque un film importante a suo modo e anche abbastanza estremo, anche se il regista lo guarda con estremo distacco. C'è un tema che, come vedremo, estremamente scabroso, se vogliamo, estremamente divisivo, che però il regista osserva con occhio distaccato, con l'occhio di chi non crede più alle utopie, che mette a nudo una umanità ormai lacerata nei sentimenti e nelle azioni, e che quindi in un certo senso, insomma, osserva come un entomologo. Di che si tratta? Si tratta di un film che si svolge su un'isoletta delle Bocche di Bonifacio.
Aspetta, che non abbiamo ancora detto il titolo.
No, l'abbiamo detto, La Cagna di Marco Ferreri, l'ho detto all'inizio.
Ok.
E si svolge appunto nell'isola, diciamo, in un'isola che praticamente nelle Bocche di Bonifacio, insomma, quindi tra la Corsica e la Sardegna. Tra l'altro, una parte delle riprese furono fatte sull'isola di Cavallo, quindi un po' lì e un po' in un'isoletta, diciamo, delle Bocche di Bonifacio. Ora, si tratta di questo: un artista, un pittore soprattutto, che si occupa di fumetto comunque, interpretato magnificamente e con molta sobrietà da Marcello Mastroianni, vive da tempo su un'isola sperduta, un'isola deserta quasi, poi in realtà vedremo che delle presenze ci sono, però un'isola rocciosa, in una specie di casa circolare che sembra un igloo, sembra un piccolo fortino, una cosa del genere, insomma.
Specie di casa matta, insomma.
Una specie di casa matta, sì, insomma, proprio tipo quelle dell'ultima guerra, insomma. Vive lì con i suoi quadri, con pochissimi, diciamo, aggeggi per la sopravvivenza, e praticamente sembra contento della sua vita, perché l'unica compagnia ha il cane Melampo, praticamente, che è appunto tratto dal bel romanzo breve di Ennio Flaiano, che comunque Ferreri riadatta in maniera molto libera, quindi trae lo spunto da Melampo, ma fa un discorso parzialmente diverso anche a livello filosofico. Ora, che cosa avviene? Avviene che questo uomo, che sembra così autosufficiente, insomma, nella vita da eremita, che si è scelto lunghe passeggiate sulle rocce, la pesca, il mare, insomma, gli fornisce il cibo, i giochi con questo cane, a un certo punto incontra una ragazza molto bella, Lisa, appunto, che dopo una lite con degli amici benestanti di uno yacht decide di sbarcare sull'isola e si presenta a lui, lo vede, viene incuriosito, viene affascinata da questa presenza e cerca, insomma, di entrare in rapporto con lui. Ora, passate le prime ore insieme, comunque Mastroianni la riporta sulla terraferma dove c'erano i suoi amici, ma lei decide di seguirlo nuovamente sull'isola e intraprende una relazione con lui. Ora, tra l'altro, insomma, è anche abbastanza credibile l'atteggiamento di questi due grandi attori, qui si parla di Catherine Deneuve, che già prima dell'inizio del film avevano intrapreso una storia che durò molti anni. Quindi c'è un particolare affiatamento anche in questo film, e si vede, sia pure è un film che funziona per sottrazione, cioè il clima del film è quello di due solitudini che comunque vivono insieme ma non si incontrano mai. A un certo punto questa donna, gelosa della presenza del cane Melampo, si fa una bella nuotata invitando il cane e lo fa morire letteralmente in acqua di stanchezza. Lo riporta a terra e appunto fa finta, insomma, che sia stato un incidente e si dimostra disposta a prendere il posto di questo cane. Quindi c'ha una specie di addestramento da parte di Giorgio, questo è il protagonista, che è interpretato da Mastroianni, a diventare una cagna. Cioè praticamente lui tira il bastone in acqua varie volte, viene addestrato e lei glielo apprende, glielo riporta. Cioè prende il posto del cane.
Perché praticamente questo Melampo era l'interlocutore principale.
L'interlocutore, era l'unico diciamo essere vivente con cui lui parlava. Eppur la presenza di questa donna non l'aveva scosso più di tanto, al di là di fatto che qualche volta facevano l'amore, qualche volta stavano insieme. La sua attenzione era per il cane e quindi lei si ingelosisce.
Praticamente qui si intuisce che è proprio per una totale, come dire, misoginia che si è trovato lui ad isolarsi su quest'isoletta.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Che cosa avviene? Infatti, a un certo punto lui viene raggiunto dalla notizia che la moglie ha tentato il suicidio, perché in realtà ha due figli, e quindi torna a Parigi, si assenta dall'isola pregando Lisa di rimanere lì. Va a Parigi, va a vedere la moglie, si vede appunto questa donna che è appunto in ospedale, che comunque si sta riprendendo e che è desiderosa di riprendere in qualche modo il rapporto con lui, anche tramite i figli, cosa che, alla quale lui proprio assolutamente non intende proprio aderire. Cioè lui sta alcuni giorni con lei, si assicura che guarisca e a un certo punto dal nulla compare Lisa.
Che l'aveva seguito?
Che l'aveva seguito. Compare e addirittura si siedono a tavola e lei comincia a mangiare con le mani. Tant'è vero
abituata
che la moglie,
com'era sull'isola.
Abituata, sì. Poi dopo prende la forchetta, cioè, sì, va bene, insomma. Però sostanzialmente vuole proprio far vedere quello che è una compagna e nello stesso tempo l'animale che lui vuole accanto a sé. Un rapporto sadomasochista che però Ferreri descrive con tratti assolutamente non morbosi, per nulla. Cioè lui descrive semplicemente, quindi l'accusa di misoginia che si prese Ferreri a suo tempo, soprattutto dal movimento femminista, ci può stare, però non era sicuramente nelle intenzioni del regista, diciamo, fare un'operazione di questo genere. Non è un'operazione di misoginia, semmai è diciamo Mastroianni in certo senso, no? Il protagonista del film che ha dei tratti di misoginia. Ad ogni modo, cosa avviene? Avviene che a un certo punto la moglie addirittura si propone in atteggiamento quasi canino a lui per
rivaleggiare con Lisa, certo.
Sì, per rivaleggiare, dice, visto che ti piacciono gli animali. Ovviamente lui, sdegnato, se ne va e l'abbandona i figli. Quello che è interessante di Parigi non è solo questa rapida, diciamo, parte di rapporto con la moglie e coi figli. È interessante l'incontro con un amico che fa Michel Piccoli, tra l'altro, una breve parte in cui parlano un po', discettano, si siedono al bellissimo Café de Flore, che era il caffè degli esistenzialisti di Sartre, di Juliette Gréco, e così discettano in qualche modo sulla loro vita e a un certo punto incontrano un gruppo di Hare Krishna e Piccoli cerca di intervistarli e questi gli fanno tutto un discorso sull'amore di Dio, sulla felicità, al quale discorso, diciamo, loro rimangono totalmente indifferenti. Non rimane invece indifferente nella passeggiata che fanno questi due ad un cane moribondo che sta presso le Halles. Nel 72 ci fu un processo di trasformazione enorme, le halle vengono abbattute a Parigi e vengono poi trasformate, diciamo, in un grande museo, insomma, cioè nel corso degli anni. Comunque le halle erano il mercato di Parigi.
Ovviamente parliamo del Centro Pompidou.
Parliamo del Centro Pompidou, che poi nacque questo grande museo stupendo, che peraltro io vidi a suo tempo. Ora, che cosa avviene? Avviene che lui si intenerisce per un cane moribondo, al punto che appunto questo amico dice: ma che ti importa, ma si sa, succedono queste cose, insomma, lo svia, no? Invece l'unica attenzione lui non ce l'ha per la moglie, ma per il cane moribondo. Ritornano sull'isola, riprende questa relazione, a un certo punto vedono arrivare delle persone appunto, dei soldati, presumibilmente di una legione straniera, che danno la caccia ad un disertore. Questo disertore viene preso, viene torturato, a un certo punto Lisa cerca di intervenire per in qualche modo
salvarlo,
insomma, ma con scarso successo. Al più ottiene semplicemente qualche avanzo da parte, diciamo, di uno di questi soldati. Dopodiché sostanzialmente si disinteressano, continuano la loro vita fin quando l'isola ridiventa nuovamente deserta, e poi a un certo punto Mastroianni dice: non abbiamo più cibo. Quindi reperiscono un vecchio aereo della Seconda Guerra Mondiale con
perché
tanto
il gommone nel frattempo
il mare se l'era portato via.
Certo.
Quindi non potevano più, diciamo, certamente andare a nuoto a terra, insomma, a fare quei chilometri, insomma, a nuoto in mare che era particolarmente poi
agitato,
insomma, molto spesso, insomma, con i venti che c'erano. Quindi rimangono isolati su quest'isola. Non si vedono, diciamo, nuovi arrivi, e trovando questo aereo, insomma, con tanto di svastica della vecchia guerra mondiale, lui dice: ma non ci sono problemi, in un mese lo metteremo a posto e partiremo. Quindi resistiamo questo mese, anche se il cibo scarseggia, però poi partiremo, ce ne torneremo sulla terraferma. Dopo qualche giorno lui dice, appunto: siamo pronti per partire, domani si parte. Si vedono a un certo punto questo aereo dipinto di rosa, anche questo significato simbolico, il rosa come speranza, il rosa come rivoluzione, come speranza di rivoluzione, quella in cui lo stesso Ferreri aveva creduto, la stessa rivoluzione che in certo senso aveva fatto il protagonista del film precedente, Dillinger è morto, dove Piccoli, in rivolta alla società borghese, aveva ucciso la moglie e poi era partito con una specie di yacht per Tahiti, per un'isola, insomma, anche quella di utopia, che sembra, questo in qualche modo, questo film sembra la continuazione di quell'isola, ma sembra la continuazione di un film dove forse c'era ancora l'utopia, mentre invece ora l'utopia non c'è più, l'utopia è morta. E quindi Ferreri vede solo nichilismo, disperazione, sadomasochismo nei rapporti, non umanità. L'unica umanità che il protagonista, diciamo, in qualche modo sottolinea o rappresenta è quella per il cane Melampo. Partono con questo aereo, a un certo punto stanno su una specie di grande prato, insomma, che porterebbe verso la fine dell'isola, quindi lì dovrebbero spiccare il volo. L'immagine si ferma e si capisce che non partiranno mai, perché l'aereo non è adeguato per la partenza. Ora c'è da considerare comunque che questo è il finale del film, ma in realtà era stato costruito un altro finale che poi fu però bocciato, diciamo, da Ferreri. Il finale alternativo era diverso, cioè praticamente veniva finalmente un gruppo di ballerine di televisive, venivano appunto su quest'isola, sbarcavano e trovavano loro due morti di fame. Ferreri forse ha voluto lasciare in qualche modo, non dico il dubbio perché un dubbio non lo lascia, comunque ha voluto lasciare un finale in qualche modo aperto e non ha voluto rappresentare, diciamo, questa fine così causticamente drammatica, insomma, l'ha voluta far immaginare in un film che è crudo, sotto certi profili realistico, sotto altri profili chiaramente un film filosofico in cui lui denuncia l'impossibilità di rapporti equilibrati tra uomo e donna, l'impossibilità della condizione di eremitaggio, se vogliamo, insomma, della salvezza dell'individuo attraverso l'abbandono,
certo,
la fuga e l'abbandono della società borghese, perché il film è sempre la condanna sostanzialmente del consumismo e della società borghese, che sono temi che Ferreri si porta avanti da sempre, delle istituzioni. Ferreri, non dimentichiamo, era un vero anarchico dal punto di vista filosofico, e quindi, insomma, c'è quest'opera che sicuramente è un'opera di transizione, ma è una delle opere più pessimiste di Ferreri, insomma. Ecco,
possiamo dire che, al di là della riuscita del film, comunque è un esempio abbastanza appunto tipico della cinematografia e del modo di pensare di Marco Ferreri, insomma.
Assolutamente, cioè... sì, assolutamente sì, solo che nei primi film, Il seme dell'uomo, l'Harem, nei primi film di Ferreri, La donna scimmia, pur estremamente caustici, soprattutto con la religione, con le istituzioni ecclesiastiche, insomma con la società borghese in genere, e Dillinger è morto, c'era sempre un piccolo sfondo di utopia, no? Di speranza che comunque la società potesse cambiare, che un mondo potesse diventare in qualche modo più giusto, che comunque sia il destino non fosse necessariamente quello della solitudine e del nichilismo, no? In questo film, questo è il primo film dove effettivamente non c'è speranza.
Beh, anche perché, insomma, rispetto alla Donna Scimmia, insomma, quei film, La Regina di cui parlavi te, è passato qualche anno, quindi un pochino di disincanto probabilmente,
certo,
lo prova.
Sì, c'è stato nel frattempo il 68, le lotte appunto sociali, culturali del 68, di cui già alcuni vedevano la fine.
Certo, no, forse lui tra questi.
E lui tra questi, lui probabilmente aveva visto questo grande slancio, poi lui era molto vicino agli ambienti francesi, insomma, quindi lui aveva visto proprio il 68 più vitale che c'era stato in Francia, e probabilmente aveva ritenuto che, insomma, fosse un'esperienza conclusa. Non a caso c'è anche il Café de Flore, no? C'è l'esistenzialismo che viene ancora prima, no? Tutti i fermenti culturali.
Jean-Paul
che
Sartre.
Vengono banalizzati, esatto, che vengono banalizzati dal colloquio da questi due amici che non hanno più nulla da dirsi, che sono ormai su terreni totalmente diversi. Mastroianni a stento ascolta quello che gli dice Piccoli.
Quasi quasi non vede l'ora di salutarlo.
Sì, sostanzialmente quasi quasi non vede l'ora di salutarlo, insomma. Quindi si vede proprio che ha rotto con Parigi, ha rotto col suo mondo, non gli importa più nulla dei figli, non gli importa più nulla di nulla, insomma. Soltanto così dipinge, fa questi ritratti, a un certo punto farà anche un ritratto, abbozzerà un ritratto anche di Lisa, no? Di questa donna, che però non è che, con la quale non è che stabilisce un rapporto profondo. Ferreri semplicemente osserva che questi due hanno questa relazione sadomasochista, la fa più intuire che vedere realmente, perché Ferreri non è un regista morboso, quindi non vuole darci quello. Ci vuole solo dare una condizione filosofica, in qualche modo, diciamo così, di esistenziale, di solitudine totale, di impossibilità di comunicazione, di sofferenza e di morte.
Torniamo brevemente a dei riferimenti che ci riportano all'attualità. Proprio di questi giorni, credo che fosse ieri, l'anniversario della scomparsa 50 anni fa di Ennio Flaiano, che, sì, diciamo, è un po' il convitato di pietra in questo film, no?
Sì, è il convitato di pietra. E, in realtà, ripeto, lui non fu neanche contento per quello che vide Flaiano prima di morire.
Beh, non fu contento anche perché lui, sinceramente, no, aveva tratto dal suo libro, sì, la sceneggiatura... nella speranza.
Determinati elementi aveva tratto. Ferreri era anarchico anche nelle interpretazioni dei testi.
Da quello che ho capito io, sperava in corso di esordire la regia con questo soggetto. Ennio Flaiano
aveva pensato e si era appunto aveva ritenuto che ci fosse la possibilità di produrre un film che doveva essere girato da lui, però questo poi gli è stato negato, non tanto da Ferreri, ma in realtà sembra che non abbia trovato un produttore.
No, ma poi se non sbaglio i diritti erano stati presi da Carlo Ponti, che decise lui direttamente,
sì,
insomma,
sì,
quello che doveva fare, quindi
sì. Sì.
La delusione poi, se non altro, cioè se non ricordo male, fu quasi doppia, perché nel frattempo aveva mezzo litigato con Fellini, che era il suo grande amico, e
sì,
che per 10 anni non si parlarono. Nel frattempo successe questa cosa, quindi Ennio Flaiano aveva i suoi buoni motivi per essere risentito, insomma.
Flaiano aveva sicuramente i suoi motivi, perché non solo era stato lo sceneggiatore di Fellini preferito, no? Cioè, aveva compiuto dei capolavori. E anche appunto la rottura con Fellini, che comunque poi insomma forse si sarebbe ricomposta.
No, perché si è ricomposta, da quello che ho letto, infatti, poco prima della morte.
Prima della morte si è ricomposta, perché
sì,
Fellini sapeva riconoscere il valore delle persone, quindi non era, per fortuna insomma si ricompose. Nel caso di questo film lui avrebbe voluto farlo, ma Ponti evidentemente pensò che non era all'altezza come regista di fare un'opera del genere, insomma, perché era uno scrittore che anche si era occupato di cinema, che era stato uno sceneggiatore, ma non lo riteneva all'altezza di fare, diciamo, un'opera cinematografica, di realizzarla.
Parlando di questa cagna, abbiamo detto che poco fa abbiamo detto che è, seppur appunto con tutti i limiti di una pellicola non completamente riuscita, è un esempio tipico del cinema di Marco Ferreri. Fatte le dovute proporzioni e senza voler fare confronti molto fini a se stessi, io ho trovato parecchi punti di contatto con un film di parecchio successivo, cioè poi parliamo dei primi anni 90, sempre di Marco Ferreri, che è La carne. Ovviamente cioè,
allora,
lungi da me il voler assimilare
sì,
Deneuve a Francesca Dell'Era,
certo.
Mastroianni a Castellitto, però insomma
no,
ci sono degli
certo
elementi di contatto, no?
Beh, addirittura si disse che La carne era il rifacimento della cagna, cioè si disse proprio in maniera molto chiara, no? Cioè una parte della critica ritenne che quel film di Ferreri, con la Dell'Era, appunto con Castellitto, fosse il remake, fosse un, diciamo in qualche modo, insomma, anche se secondo me non è vero, però fu considerato tale.
Sì, con tutto, diciamo che poi c'è un finale
sì, diverso,
diverso, certo, e molto più inquietante, se vogliamo. Qui viene lasciata comunque
sì
all'interpretazione, seppur guidata dello spettatore, la fine del
certo
film La cagna, mentre invece lì addirittura c'è un finale di cannibalismo, insomma.
Esatto, finale ancora più crudo.
Ma Marco Ferreri ci ha abituato a questo tipo di finali molto, come dire, spiazzanti.
Estremi,
basti pensare
sì,
all'Ultima
Ferreri,
Donna, insomma.
Cioè, Ferreri è un genio del cinema.
Certo.
Cioè, non dimentichiamo quali registi avevamo negli anni 70-80.
Certo.
Cioè, lui era considerato un regista importante, non certo all'altezza dei Fellini, Antonioni, Visconti, ma per dire il livello medio importante era Ferreri.
Sì, anche perché poi lui era una specie di scheggia impazzita, era uno che andava proprio per conto suo, aveva una sua autorialità molto distinta, molto evidente,
assolutamente,
molto inconfondibile.
Un genio del cinema italiano, e non solo italiano, insomma, perché ebbe riconoscimenti più volte anche a livello internazionale. Un personaggio caustico, un personaggio molto particolare.
Fuori dagli schemi,
insomma, assolutamente spiazzante. Vedremo l'anno successivo, che farà uno dei film più estremi mai fatti, La grande abbuffata.
Non vedo l'ora di parlarne. Anche perché, se vogliamo, non manca neanche molto, perché dicevo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici
sì
che alla fine dell'anno, girando appunto la pagina del calendario e scavallando al 2023, si passerà automaticamente nella nostra rubrica Visti in previsione ad analizzare i film del 1973, tra cui appunto
sì
questo, La grande abbuffata.
Certo.
Allora, Marcello, io vorrei che appunto tu ci lasciassi con un, ovviamente oltre con i classici passaggi obbligati del nostro programma, comunque intanto con un giudizio in generale su questo film, nel senso quanto tu pensi che questo possa essere, diciamo, nella scala dei film di Marco Ferrieri sicuramente non è nei primi posti, però insomma ha un suo valore, no?
Allora, è un film che diciamo è molto distaccato, cioè diciamo probabilmente anche per la tematica Ferrieri l'ha voluto girare quasi come un entomologo, con molto distacco, quasi un distacco scientifico, però è un film che sicuramente manca di pathos, cioè la descrizione di questo lento avvio verso la morte, verso la fine, diciamo, di questi, è realizzato a mio parere con troppa indifferenza, non c'è assolutamente nessuna partecipazione, quindi finisce, per alcuni può essere anche un segno di noia, no? Come dire, di scarsa, mentre invece il film, se viene osservato bene, i segnali, diciamo, di questa morte incipiente, cioè, li vedi da tanti piccoli atteggiamenti, addirittura dalle posture delle persone, da tante cose, però in realtà, come dire, è forse un film meno facile per certi aspetti di altri di Ferrieri, no?
Però si lascia apprezzare sicuramente per l'alchimia che scatta inevitabilmente.
Si lascia apprezzare per l'alchimia e per soprattutto per la grandezza dei due attori.
Che non a caso poi ritroveremo insieme, sempre diretti da Ferrieri, un paio d'anni dopo con Non toccare la donna bianca, giusto?
Assolutamente sì, perché ripeto, Ferrieri i suoi attori feticcio se li teneva comunque. Tra l'altro quello che sconcerta, insomma, anche il modo, anche la fotografia se vogliamo, insomma anche per esempio la bellezza di Catherine Deneuve risalta in maniera folgorante, no? Però allo stesso tempo non ha assolutamente nessuna connotazione sessuale, anche se ci sono delle immagini anche di nudo, non c'è nessuna connotazione sessuale, è come se Ferrieri ci volesse dire: vi presento questa storia d'amore così anomala, ma la depuro dalla sessualità.
Anche perché poi la figura della Deneuve, per quanto donna bella, conturbante, sicuramente sopra la media, è anche un po' algida, quindi questa sì, sensazione di distacco che viene evidenziata dalla fotografia, ricordiamo, di Mario Volpiani, che insomma è stato anche con lo stesso Ferrieri nell'udienza, insomma anche lui è uno del suo staff, la grande abbuffata, eccetera eccetera, ha lavorato con Damiano Damiani, eccetera eccetera, addirittura ha lavorato nel film che è stato girato da Mario Schifano a fine anni 60, insomma, quindi è una vecchia conoscenza già dai tempi di Marcia Nuziale, insomma, però ecco questo distacco nasce proprio anche dalla scelta di Catherine Deneuve, no?
Faccio un esempio per capire meglio, no? Per esempio la folgorante bellezza di Catherine Deneuve appariva anche in Bella di giorno, film di qualche anno prima di Buñuel, e in questo film, diciamo, comunque risaltava la bellezza e la sensualità. Mentre
però sembra quasi che faccia parte del paesaggio, è come se fosse una presenza,
sì.
Diciamo proprio dal punto di vista naturalistico, non so come dire.
Esattamente, viene guardata col distacco di chi dice: c'ho una materia scabrosa, è una materia terribile, ma non voglio approfondire più di tanto, voglio che lo spettatore si faccia la sua immagine, il suo parere, il suo percorso psicologico nei confronti di questo film. Questo ha detto Ferrieri, lo disse anche qualche anno dopo rispetto a questo film.
Caro Marcello, 14:38, come sempre ti richiamo all'ordine, per così dire, nel senso che siamo alla fine della nostra chiacchierata. Ricordo che Avrete sempre la possibilità di ritrovare i podcast relativi alle recensioni visti in prima visione all'interno di una speciale sezione del sito radiocittaperta.it, la sezione speciali. Scorrendo alla fine della homepage trovate questa sezione speciali, dove troverete tutte le recensioni andate in onda negli ultimi 2 anni e mezzo ad opera di Marcello Gerardi e del sottoscritto, in ordine di uscita, quindi dalla più recente a scorrere fino alle prime, nelle quali appunto, oltre all'audio di questa nostra chiacchierata, troverete anche un trailer del film di cui stiamo parlando, e anche La Locandina. Insomma, un piccolo omaggio che vogliamo fare ai posteri per gli ascoltatori della nostra radio. Allora, il nostro racconto, come sempre, si chiude con un aggancio al titolo di questa rubrica, Visti in prima visione, perché Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo, ebbe l'opportunità all'epoca dell'uscita in sala di questi film di vederli in prima visione, appunto nello splendore del grande schermo. In questo caso, ti ricordi in quale cinema, in quale sala cinematografica avevi avuto l'opportunità?
Mi rimase molto impressa, perché lo vidi in una sala che frequentavo meno, insomma, con tutto che fosse una bellissima sala, Cinema Bel Sito.
Ah,
che era la Balduina, c'era un grande cinema anche là, tra l'altro,
che, se non ricordo male, a suo tempo diventò pure lo studio di Tele Monte Carlo, se vado
bene. Sì, negli anni successivi sì. Tra l'altro era un cinema splendido, ricordo di averci visto addirittura, c'era una volta il West, prima.
Quindi insomma lo schermo era
quindi
importante.
Quindi lo schermo era,
certo,
più che adeguato, insomma. Però era un cinema che magari capitava poco di frequentarlo, però era un bellissimo cinema.
E poi sinceramente non era capitato di ricordarlo, quindi hai fatto bene a tirarlo fuori.
Faceva pure delle belle programmazioni ogni tanto.
E quindi, esaudita la prima delle due tappe finali del nostro percorso, rimane appunto quella del giudizio in stellette, che Marcello Gerardi condivide con la webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è uno storico collaboratore non solo dal punto di vista cinematografico ma anche musicale. Allora, quante stellette a questo film?
3.
Io forse una mezza stelletta, perché ho un debole per la De Neuve, ma insomma avrei dato più retta al testosterone che al cervello, quindi ma inevitabile, insomma, anche perché poi è veramente uno schianto in questo film.
Sì, molto, molto bello.
Benissimo, allora, caro Marcello, nel darti appuntamento al prossimo lunedì, quando affronteremo una nuova pellicola del 72, una delle ultime, ricordavo che praticamente sono rimasti 4 appuntamenti, perché ci viene bruciato il lunedì finale, che è quello di Santo Stefano, in cui non andremo in onda, quindi abbiamo appunto altri 4/5, perché stiamo scegliendo anche di fare una soluzione, come dire, ponte. Nel ringraziarti appunto per la tua puntuale disamina del film, ricordo La Cagna, titolo francese Lisa, Marco Ferreri da appunto soggetto e sceneggiatura di Ennio Flaiano, con protagonisti Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni, in ordine alfabetico. ci salutiamo appunto con un piccolo, purtroppo, nonostante Philip Sard sia un grande autore di questo film, sono riuscito a reperire solamente il tema che appunto scorre ancora sotto le nostre voci e null'altro, quindi ci salutiamo con una piccola clip appunto del rapporto che Marcello Mastroianni ha con questo cane Melampo, che purtroppo farà una brutta fine. Quindi ti ringrazio, ti saluto e ti do appuntamento
grazie
la prossima settimana,
e buon proseguimento, Fabrizio.
Grazie.
Vieni, guarda e impara. Vedi l'autosufficienza, caro Melampo? Scarpe. Lacci adesso. Melampo, apri gli occhi. Melampo, apri gli occhi. Che c'hai? Hai sonno, eh?
Il lunedì. Radio Città Aperta.it, la tua radio online.